Ah, come Marco Landucci, che ringrazio per essere con noi.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Ciao Marco.
Ciao Alberto.
Ciao. No, stavamo facendo...
Sì, ho sentito, parlavate dei portieri, che il calcio è cambiato, ma anche il ruolo del portiere credo sia cambiato molto, perché ormai anche tanti allenatori cercano i portieri in base a come giocano coi piedi. Perché ormai il gioco col portiere è diventato un gioco, a miei tempi non era sicuramente così, adesso negli anni è passato, ci sono tanti allenatori che giocano molto col portiere, forse ora sta un po' anche cambiando perché sono momenti, però
è un po' moda certe volte, diventa
è
una
un
sorta...
po' moda, no? Sono scelte che fanno, poi trovano sempre le contromisure gli allenatori, no? Sai che poi devi cercare di ricambiare ancora, il calcio si evolve sempre, però giocare con i piedi è importante. A me il portiere è importante che pari, poi se gioca e deve essere bravo anche coi piedi, però è importante anche che
la prenda, giocarla con le mani anche.
Ma secondo te è vero, Marco, che il difensore oggi, forse è il caso, ci pensi 2, 3, 4 volte prima di cercare l'anticipo in area?
No, ci si riferiva, Marco, al fatto che adesso, al di là di tutto, di questo regolamento del pestone, no, che è secondo me è un'esagerazione assoluta, perché ormai i difensori non stanno, cioè con le mani non sanno come dove metterle,
certo.
L'anticipo non lo fanno, perché se fanno un anticipo probabilmente gli pestano il piede, danno addirittura calcio di rigore.
Adesso se prendiamo, io prendo per esempio i due rigori della Fiorentina,
quello.
Parlato anche con Rocchi, chiaramente il primo rigore secondo me il centrocampista della Lazio ha fatto un movimento che non doveva fare. Quando sei dentro l'area è pericoloso, perché se fai un fallo, ma era anche prima.
Diciamo che il primo ci può stare.
Quello era secondo me il secondo per me è un rigore che dal mio punto di vista si può dare o non si può dare, però il pestone c'è stato e ti danno rigore, che devi stare attento a come entrare. Io credo che per il difensore, ci sono allenatori che vogliono marcare dentro l'area a zona, e tanti la marcatura dei vecchi difensori è stata un po' cambiata in questo, perché marcano nella zona anche dentro l'area. Io preferisco ancora, se c'è un cross di cercare l'uomo e stare vicino all'uomo, perché se non la prendo anche l'uomo che sono in quel momento a marcare a zona e sono lì vicino, non la prende neanche lui e la palla passa. Sì, che delle volte vediamo dei gol con marcature troppo blandi, anche se è cambiato, è vero che c'è il fallo di mano e tutto, però io credo che dovremmo più si è perso un po' questa caratteristica che avevano i Chiellini, i Barzagli, i Bonucci o prima Gentile o prima tutti i grandi
difensori
che abbiamo avuto. Adesso questi difensori qui ce ne sono secondo me sempre meno.
Ma dove andarli a cercare eventualmente? Perché poi
è una cosa che viene adesso anche molto importante, il settore giovanile, no? Cominciare anche lì, non fare le linee, fare le robe tattiche, ma insegnare la tattica personale, no?
Individuale.
Ecco,
è un po' la vostra teoria che con Massimiliano Allegri,
ma io credo che sia
fautore.
La tattica individuale è importante in tutto il senso, il gesto tecnico, perché se non sai stoppare la palla, se non sai passare la palla,
perdi tutti i tempi di gioco.
Non si salta più un uomo, ora si sente bene a vedere giocare il settore giovanile, non la perdere, muovi la palla. Invece bisogna cercare di lasciare ai ragazzi inventare le cose, no? L'uomo, perché poi saltare l'uomo negli ultimi 30 metri è determinante,
è fondamentale,
perché se non salti l'uomo, infatti chi ha quei giocatori lì ha dei vantaggi, secondo me. Cioè un giocatore come te, tu partivi in progressione, poi saltavi l'uomo, creavi superiorità. Eri pericoloso dentro l'area, perché eri un fenomeno, buttati per terra.
Il rigore.
Alberto era.
Ho capito perché si lamenta del calcio moderno.
Io sotto questo aspetto, se vi serve uno, insomma, un quarto d'ora riesco ancora a farlo. Però in ogni caso, questi particolari, io sono proprio convinto. Adesso io sotto questo aspetto qui, al di là poi delle considerazioni opinioni generali, dei dettagli. Io sono molto allegriano, come quindi con Marco.
Quello anch'io.
Ci credo anche perché mi pare che sotto questo aspetto non ci siano dubbi. Questo calcio moderno, che io secondo me, ripeto, è una definizione che non deve neanche essere messa in atto, perché credo che il calcio moderno, secondo me, non esiste. Esiste il calcio, poi può essere state tante migliorie all'esterno di tutto, da una preparazione a tutto quanto, ma poi quando sei in campo serve l'uomo, la vittoria individuale del duello uno contro uno, e questa cosa qua.
Ci sono tante squadre, adesso stavo vedendo l'Atalanta gioca uomo contro uomo,
certo,
sì, che poi
è quello, poi
gli accorgimenti. Chiaramente il calcio cosa è cambiato rispetto, diciamo, alla mia e alla tua generazione.
Sì. Allora,
è cambiato che i giocatori sono molto più fisicamente dotati, perché c'è un lavoro più, noi eravamo un po' più così provinciali, perché lavoro in palestra, lavoro
facciamo meno.
È aumentata la velocità, è aumentata, perché c'è più un discorso anche fisico. Però tante caratteristiche poi sono importanti lo stesso, perché la tecnica è importante. Io credo che adesso sia importante molto anche avere giocatori di gamba, cioè quella gente che riesce a spaccare le difese, che si muove, che corre in avanti, scorre
bene
la gamba, perché
tu dici bene, Marco, dimmi.
Se vuoi fare una pressione in avanti, bisogna che tu hai gente di gamba, perché se hai gente che va piano arriva sempre in ritardo, bisogna che tu arrivi con la gamba giusta.
Ma sai come mi insegni anche tu, ormai tanti anni che fai, oltre a aver fatto praticamente lo stesso percorso, soprattutto a Firenze, che il fatto della velocità, che è abbastanza relativo. Tanto un altro gol dell'Atalanta, se non sbaglio.
Raddoppio,
Lockman. Comunque
2-0 a Donetsk,
stanno massacrando. Dicevo, anche la velocità, senza dubbio c'è un calcio, c'è la preparazione fisica, però mi insegni che è tutta una questione di tempismo, non è che appunto la fisicità dei tempi degli anni 90 di Franco Baresi, piuttosto che non è la fisicità, lui aveva i tempi di gioco, la tecnica,
poi era anche veloce,
ma
lui la struttura del giocatore adesso è cambiata rispetto al nostro
però non ha migliorato il nostro calcio, il modo di intenderlo, nel senso
che
poi alla fine
si giocava un pochino più piano rispetto a quello che vanno adesso.
Io vedo le partite degli anni 90, li rivedo spesso perché anche per nostalgia, ma io devo dire che la velocità che aveva, non lo so, perché noi quando, io mi riferisco anche a quando stavo a Parma, quando si ripartiva con Aspriglia, Zola, Brolin a 200 all'ora andava.
Voi eravate giocatori che avevate nel DNA la velocità, perché anche tu eri un giocatore di gamba, eri un giocatore che
però quindi non mancava negli anni 90, era un pochino la caratteristica,
adesso c'è,
e l'abbinavi alla tecnica,
ma non tutti ne avevano. Adesso i giocatori sono preparati, sono ogni giorno fanno preparazione, sono tutti un po' più preparati rispetto.
Però io
non dico che è un calcio, a me piaceva più il calcio della nostra generazione. Però il calcio si evolve, cambia, non è che sia rimasto sempre uguale.
Secondo me purtroppo, ahimè, si è involuto, no? Perché alla fine, perché se no non si spiega perché la nostra nazionale, ci sono bambini di 12 anni che ne hanno visto ancora i mondiali, insomma.
Questa è cattiveria.
Sono 12 anni che
ti facevo prima, noi ai nostri tempi giocavamo io quando ero ragazzino giocavo 7-8 ore al giorno a pallone.
Adesso
non succede,
è vero.
Si giocava nei campi di paese, giocava chi per strada,
al quartiere romano,
aumentavi qualità tecniche, tutte le qualità possibili,
istinto adesso, e quant'altro.
Io credo che poi fare l'istruttore dei giovani sia molto difficile, credo che poi sono gente che chiaramente fa un altro lavoro, che ha passione, che ha una grandissima passione, ma cerca di copiare gli allenatori che fanno le prime squadre, invece credo che sia tutt'altro lavoro, come quello che si parlava prima, perché è determinante quelle cose lì, invece fanno la linea, fuori gioco, no, la zona, certo, certo. Bisogna abituare il giocatore a cavarsela.
Sai, anch'io un'accademia calcio a Scandicci, dove abbiamo 200. L'unica cosa che chiedo agli istruttori che fanno questa cosa è quello almeno dal 2012 al 2019. Di non inquadrarli,
di non esasperare.
No,
la tattica,
perché se io vedo un bambino di 10 anni che chiede lo schema sul calcio d'angolo, gli dico: aspetta un attimo, ma più pazienza. No. Ecco.
Però c'è chi lo fa,
c'è chi lo fa.
Sì, perché cercano di copiare quelli grandi.
No? Quello è l'errore lì, insomma, comunque.
Secondo
insomma.
Me l'errore è quello.
Insomma,
per i bravi non è facile.
Quindi nel frattempo tanto non ti chiedo niente di quello che mi hai detto, ma prospettive, che state alla finestra, state?
Siamo a doppia finestra, per adesso siamo in attesa, stiamo aspettando e...
insomma, dai, comunque sarà inevitabile.
Però te lo posso chiedere un parere su questo avvio di campionato, Marco? Mi sembra non ci sia per il momento nessuno che ha fatto la voce grossa.
No, sicuramente adesso sono le prime giornate, ci sono molti, vediamo squadre che sono davanti, che poi si tireranno un pochino più indietro. Io credo però che Inter, Napoli, Juventus, Milan si giocheranno anche
il Napoli, insomma, eventualmente. Sì, sì.
Sì, secondo me sì, Napoli, poi sappiamo Conte come lavora, certo. Non gioca una partita a settimana, ha preso dei giocatori
le coppe,
forti.
Certo.
Vengono da un'annata, questo secondo me è importante, molto brutta, sicché hanno dopo l'annata dello scudetto, che erano tutti molto esaltati, quest'anno hanno le orecchie un po' più basse di quelle, certo. Che faranno certo. Un metro in più, 10 metri in più.
Dicevo, no? Ed era una considerazione che leggevo da qualche parte, che Conte ha preso ad esempio, naturalmente è venuto nel momento in cui nei 15 anni di gestione che sono arrivati sempre quarti, terzi, quarti, hanno vinto lo scudetto.
Ha scelto l'unica il annata, giusto, dici?
L'unica annata che sono andati male, questa è quella dell'anno scorso e la prende come parametro, naturalmente. Conte certo, sotto questo aspetto è più furbo.
Conte sicuramente, io lo sapevo, farà sicuramente bene. E Napoli, secondo me, come ho detto, sono quelle squadre che giocheranno
fino alla fine
per lo scudetto e per la Champions. Poi chiaramente c'è la Roma, c'è la Lazio, che secondo me ha fatto una buona squadra, però non penso che possa
penso anch'io.
Però la Lazio sicuramente è stata quella squadra costruita bene, che Baroni è un ottimo allenatore, certo. Perché dunque è andato, ha sempre fatto molto bene, e l'ho visto anche a Firenze, mi sono piaciuti, e un po' hanno vinto a Torino, ma la squadra hanno vinto in Europa League, credo.
Sì, 3-0, 3-0.
Certo. È una squadra che farà sicuramente una buona annata. Non credo che possa arrivare in Champions, però farà sicuramente.
Gli faccio l'ultima domanda. Io prima ho fatto una cosa, perché mi è piaciuto vedere alcuni particolari. Io sono sempre un po' contrario, e questo però purtroppo non è che posso essere tutti d'accordo con me, sul mettere il coccodrillo sulla barriera. Voglio essere. E allora ho visto una cosa molto particolare non vedo proprio i vantaggi. Cioè, uno lo metti per evitare il tiro rasoterra.
Certo,
no?
Certo. Perché la barriera salta adesso, salta, cioè che
sì, ma
ci sono quelli bassi, se ti tirano basso, poi rimani sorpreso.
Sì, ma mettere uno sdraiato, a parte che volevo sapere se uno ai tempi nostri ci metteva sdraiato. Ma al di là di questo, io ho visto contro l'Empoli. Cioè l'Empoli Fiorentina, voglio dire, è una calcio di punizione da parte della Fiorentina. E la barriera, e dietro hanno messo uno in ginocchio. Tu mi devi dire, in ginocchio a cosa serve?
Famoso coccodrillo inginocchiato. No. È l'evoluzione.
Questa non l'ho capita. Tu c'hai una spiegazione, Marco?
Stava pregando, sperando che la tirasse fuori.
Bravo, forse, no? Così mi hanno risposto a tutti quanti alla mia domanda.
Non lo so.
No, era una cosa.
Il coccodrillo si mette per questa cosa qua, perché quelli della barriera sono. Perché poi anch'io quando ero alla Juve mi occupavo anche delle palle sia contro che a favore.
L'hai inventato te, no?
No, assolutamente no. Però mettere l'uomo in barriera giusta è molto importante, perché se ti metti uomo che ha paura, che non salta, per il portiere è determinante per evitare un gol. Se hai dei giocatori alti che saltano e che non hanno paura,
certo, poi chi
sono
meglio di te,
particolari che fanno la differenza. Per esempio, adesso ho visto il primo gol dell'Atalanta su una punizione dove erano due sulla palla, è andato solo uno dello Shakhtar e Lokman ha messo una palla quasi libero, no? Poi sì, sì, ha fatto gol su questa punizione. E secondo me in particolare, se era due uomini che pressavano, lo facevano crossare, eviti di prendere un gol, perché uno crossa un pochino peggio, è difficile prendere gol. Questi particolari fanno la differenza per prendere o non prendere il gol, no? Capito?
Certo.
Secondo me.
Ti posso chiedere giusto un'ultimissima al volo, Marco? A Firenze è arrivato De Gea tra i pali, non che Terracciano avesse fatto male, però insomma abbiamo la percezione che sia arrivato un numero uno importante.
Sì, devo dire che prima volevo parlare di Terracciano, perché io lo reputo un buonissimo portiere. In questi anni alla Fiorentina qualche volta è stato criticato, ma sempre fatto
bene.
Sempre fatto, poi ha fatto anche lui qualche amore, ha sempre fatto bene. È un portiere bravo, affidabile, a me piace. Ecco. Poi devo dire affidabile. Che io ero da qualche anno, quando giocavo al Manchester, mi piaceva molto De Gea. Poi ha avuto, secondo me, negli anni si è un po'. È rimasto un po', perché per me era un portiere molto forte, è rimasto un po' sullo stesso livello, non è migliorato un po', è stato tanti anni al Manchester, però l'ho visto giocare contro, sono venuto a Firenze, ho visto due partite col Venezia, che lui non giocava, e poi l'ho vista con la Lazio. Mm. Con la Lazio nei pali è stato molto bravo, ha fatto una buonissima partita. E ha fatto anche una parata sul tiro di DDA molto molto bella, nei pali sta facendo bene. L'unica partita secondo me che ha fatto un po' meno bene è stata a Bergamo, c'è stato un gol, quel gol di Ketelare di testa, sì, secondo me da dove è partita la palla, è una palla che lui ha avuto una posizione di partenza
sì, poi nell'area piccola, poi lui mi pare che sappia un po' che nell'uscita nell'area piccola
sì, ho visto anche sì. L'altro giorno vedendo anche Palladino, è stata una palla all'inizio con la Lazio che l'ha chiamato, come dire, vieni fuori, però sicuramente sta facendo bene, è un portiere forte. Credo che la Fiorentina abbia due portieri forti e può affidarsi benissimo a tutte e due, chiaramente. Come curriculum, come pedigree, De Gea ha un pedigree molto importante, è stato un anno fermo, che credo che
anche quello
abbia una grossa voglia di giocare, di farsi vedere, è un portiere integro, ha fatto delle buonissime partite, l'ho vista anche in coppa, ha fatto molto bene, è un portiere forte.
Bene.
Marco, grazie mille, stato davvero un piacere.
Grazie Marco.
A voi, buona continuazione. Ciao a tutti,
ciao.
Grazie a Marco Landucci, che è stato abbastanza... personalmente mi riporta indietro, veramente.